Allora, parliamo oggi di Quintiliano, autore significativo di questa parte del programma di storia della letteratura latina e dell'età Flavia. Ne prenderemo soltanto due di autori dell'età Flavia, fino al Vecchio, di cui già abbiamo parlato, Quintiliano, che e, come dire, ricopre un ruolo fondamentale in questo periodo di dominazione della famiglia Flavia sul Principato di Roma. Chi è Quintiliano? Quintiliano intanto proviene dalla provincia, dalla Spagna, da Calahorra. Nasce durante il periodo della dinastia Giulio-Claudio, intorno al 30 a.C. Il padre era un retore e ha quindi la possibilità di ricevere una formazione importante da questo punto di vista, completata da Quintiliano a Roma. Questo è un passaggio significativo perché il tema dell'oratoria sono temi presenti nella sua opera principale, che è Istituzio Oratorio. La tradizione infatti ci ha consegnato fortunatamente quest'opera fondamentale della produzione di Quintiliano e della storia della letteratura latina. Dopo il periodo di formazione trascorso a Roma sotto la guida dei più importanti maestri di retorica del tempo, Quintiliano tornerà per un periodo in Spagna, ma subito dopo le sue doti di avvocato, di retore, saranno il motivo che lo riporteranno a Roma, e sarà appunto il primo imperatore della dinastia Flavia a volerlo professore, tra virgolette, perché questo termine non è utilizzabile per il periodo che stiamo trattando, come insegnante di retorica nella cattedra, entro virgolette, universitaria, abbiamo detto anche l'altra volta, con una paga eccezionale, per esempio 100.000 sesterzi, una paga paragonabile a quella, ai soldi che si danno ai calciatori oggi. Ebbe grande successo come insegnante di retorica e di oratoria. Ebbe così successo, ragazzi, che le sue lezioni, gli appunti delle sue lezioni, giravano già durante l'esistenza di Quintiliano come una sorta di libri, insomma, non ufficiali, delle lezioni che teneva Quintiliano. Tanto è vero che a un certo punto, ritiratosi, diciamo, a vita privata, ormai anziano, Quintiliano sentì l'esigenza di scrivere Istituzio Oratorio. Quest'opera fondamentale nasce dunque come necessità di dare corpo, di riorganizzare le lezioni che Quintiliano aveva tenuto per i giovani nobili romani, che abbiamo detto non solo per quelli romani, ma quelli provenienti dall'Italia e dalle province, perché la dimensione di questo momento storico è di apertura dei diritti di cittadinanza all'Italia e alla provincia, e questa è una caratteristica dell'età Flavia. Che cos'è quest'opera? Quest'opera è un vero e proprio manuale di retorica che composto da 12 libri. Ora vedremo quali sono le materie dei libri, questa è una cosa che dovete conoscere e ricordare al momento dell'interrogazione e anche durante il compito, perché oggi spieghiamo Quintiliano e sarà nel compito. manuale che presenta al suo interno, e questa è la novità, cerchiamo di memorizzarla, presenta al suo interno tre temi fondamentali. Innanzitutto il tema della retorica, che come vedremo Quintiliano riprende il suo modello di riferimento principale, che è Cicerone. Avendo il riferimento principale non solo per i contenuti che verranno trattati nell'istituzione oratoria, ma anche per la lingua e lo stile, anche se vedremo in seguito Quintiliano non riesce a imitare appieno il modello di riferimento. Quindi la questione della retorica, la questione della pedagogia, della didattica, e la questione letteraria, che ora vedremo. La domanda che Quintiliano si pone nel momento in cui scrive l'istituzione oratoria è: come formare il giovane oratore romano? Quando utilizziamo in questo momento il termine oratore, ricordiamoci tutto quello che abbiamo detto in precedenza sulla dimensione socioculturale dell'età flavia, cioè la necessità da parte del principato, da parte della dinastia dei Flavi, di creare dei quadri, cioè degli amministratori dello Stato, dei magistrati, degli architetti. E questa opera di insegnamento di Quintiliano è intesa in questo senso. È vero, Quintiliano si occuperà maggiormente della questione della retorica e non della questione tecnico-scientifica, come fa invece Plinio il Vecchio, ma la sua opera va inquadrata in questo progetto, importante, progetto culturale, politico, elaborato dagli imperatori, dai principi della dinastia Flavia, in particolare da Vespasiano. E infatti sarà Vespasiano a costituire questa cattedra di retorica, sarà Vespasiano a volerlo come insegnante su questa cattedra di retorica, sarà Vespasiano a pagare la cifra di 100.000 sesterzi, ritenendo dunque fondamentale l'insegnamento di Quintiliano nei confronti della nobiltà, della giovane nobiltà romana, garantire quindi una formazione che, come vedremo dalle parole di Quintiliano, deve rispondere a caratteristiche ben precise. Intanto vediamo la struttura del libro. Il libro è composto, ripeto, il libro è il frutto scritto quando Quintiliano si era ritirato dalla vita pubblica, insomma, e sente l'esigenza di riunire il materiale delle sue lezioni in un'unica pubblicazione. Giravano pubblicazioni clandestine sotto il nome di Quintiliano. 12 libri. I primi due libri sono dedicati alla materia pedagogica. Sembra che Quintiliano abbia voluto, in questi primi due libri, poi leggeremo dei brani presi principalmente da questa parte dell'istituzione, abbia voluto indagare su alcuni aspetti della psicologia dell'età evolutiva. Molti studiosi, molti analisti, molti critici letterari considerano addirittura Quintiliano un precursore degli studi di psicologia dell'età evolutiva. Perché? Perché Quintiliano fa alcuni ragionamenti, affronta alcuni temi in questi primi due libri, attenzione, che rappresentano la fonte, a me spesso mi capita di citare, no? Di dire che me ne frego della pedagogia che viene dalla tradizione anglosassone, moderna e contemporanea. Queste cose le aveva già detto Quintiliano molti secoli fa. Ad esempio, Quintiliano in questi due primi due libri che cosa dice? Per fare un esempio e farvi comprendere la novità, come Quintiliano nella sua attività di insegnante riesce a cogliere alcuni aspetti innovativi nell'insegnamento, nel processo di insegnamento-apprendimento. Per questo l'opera di Quintiliano è viva, l'opera di Quintiliano può essere ancora spunto di riflessione, non solo per me che faccio l'insegnante, ma anche per chi in genere si occupa di formazione. Un esempio è l'apprendimento delle lingue. Quintiliano sosteneva che la lingua va imparata in giovane età e per questo motivo suggerisce nei primi due libri dell'Istituto Oratorio addirittura che sia presente all'interno della famiglia di una balia, di un istitutore, di un istruttore che sappia parlare la lingua greca. E che più il bambino si avvicina in tenera età a una nuova lingua, meglio l'apprende. Per farvi un esempio. Oppure tutto il tema che affronta Quintiliano che riguarda la necessità di insegnare anche attraverso il gioco o la necessità di intervallare a momenti di studio momenti di gioco, di riposo, di svago. Tutte queste considerazioni, assieme ad esempio al tema scuola pubblica e scuola privata, come l'affronta Quintiliano? E qui non dobbiamo confonderci, perché è facile sbagliare su questo aspetto. La controversia oggi che esiste tra il discorso di scuola pubblica e scuola privata riguarda il fatto che la scuola privata l'istruzione è a pagamento. Quando Quintiliano nei primi due libri dell'Istituzione Oratoria parla di scuola pubblica e scuola privata, l'affronta nell'ottica dell'età romana, dell'età imperiale. E cosa succedeva? Molte famiglie non affidavano le scuole pubbliche i loro figli, cioè non permettevano che i loro figli apprendessero, si formassero assieme ad altri allievi, ad altri coetanei. Questo è il senso di scuola privata. Prendevano un istitutore. Che cosa dice di sostanzialmente moderno, innovativo Quintiliano? Bisogna evitare l'istruzione privata perché il ragazzo, il bambino, il giovane apprende meglio in una dimensione sociale. Tutte le teorie di pedagogia moderna e contemporanea affermano questo concetto. Termini come cooperative learning che vanno molto di moda in questo periodo, no? Che ci vengono dalla tradizione anglosassone. Ma che cosa hanno scoperto di noi? Quintiliano lo diceva tanti secoli fa. Quintiliano lo diceva nel primo secolo avanti Cristo nell'Istituzione Oratoria. Per questo questi due libri sono libri fondamentali e di particolare interesse, perché presentano al loro interno delle questioni che riguardano la psicologia dell'età evolutiva, che riguardano il metodo di insegnamento, che hanno elementi di grande modernità, di grande modernità, di grandissima modernità. E in questi due libri affronta il grande tema del maestro. Cioè, Quintiliano non concentra la sua attenzione, ragazzi, solo sull'aspetto del discente, dell'alunno, dell'allievo, che è un elemento di ragionamento fondamentale nell'opera dell'istituzionatore di Quintiliano. Affinché la formazione di un giovane romano sia completa, bisogna scegliere anche il maestro nel giusto modo. Il maestro deve contenere al suo interno doti di moralità e di virtù, perché diversamente non può dare l'esempio. Questo è un passaggio significativo del ragionamento pedagogico di Quintiliano, che anche questo aspetto presenta elementi di modernità, di grande innovazione. Non tutti possono fare maestri. Anche il maestro Cioè non sono i contenuti a rendere, non sono soltanto i contenuti a rendere il processo di apprendimento e insegnamento un processo corretto. Il maestro deve essere un maestro virtuoso o deve tendere alla virtù, perché attraverso l'esempio che può trasmettere meglio i suoi contenuti. Un cattivo maestro non può essere un maestro nell'idea di Quintiliano, va bene? E questo è l'elemento, il passaggio significativo che viene affrontato in questi primi due capitoli, questi primi due libri dell'Istituzione Oratoria. Dal libro terzo al libro nono l'opera si configura come un'opera decisamente legata a Cicerone. In questi libri, dal terzo, ricordatevi le cose che vi sto dicendo e poi ve le chiederò, per i due libri di pedagogia, di come si deve insegnare alcuni aspetti dell'insegnamento, della didattica, il tema del maestro. Dal terzo al nono si parla delle parti dell'oratoria e della retorica, le cose che avete studiato l'anno scorso. Vi ricordate? Invenzio, disposizio, elocuzio, memoria e ansia. Riprende la materia affrontata da Cicerone e la riporta nell'istituzione oratoria. Perché lo fa? Perché l'opera di cui stiamo parlando non è un'opera, né è un'opera strettamente letteraria, né è un'opera di encomiastica, né è un'opera di propaganda, ma è un'opera scritta proprio con l'intento, come Plinio il Vecchio scrive Naturalis Historia per fornire un'enciclopedia consultabile ai giovani romani del tempo, per i giovani romani, così Quintiliano scrive un'opera, un manuale scolastico, entro virgolette, usiamo termini in maniera aperta in questo momento. E dunque in questo manuale si trovano le parti dell'oratoria. Ripeto, invenzio, disposizio, elocuzio, memoria e azio. Va bene, le parti dell'oratorio, così come l'aveva descritte Cicerone, così come le abbiamo studiate l'anno scorso quando abbiamo fatto Cicerone, e faccio ricorso alla vostra memoria. Rispolveriamo la memoria e ricordiamoci queste cose, perché affrontando Quintiliano non possiamo fare a meno, a breve lo faremo, di metterlo a confronto con Cicerone, il suo modello di riferimento. Lui lo dice apertamente, però noi che siamo intelligenti, noi che sappiamo ragionare sulla differenza, e per questo stiamo studiando la storia della letteratura latina, non la letteratura latina, la storia della letteratura latina. Sappiamo che Cicerone visse in un periodo differente, crisi della Repubblica, affermazione del Principato. Addirittura durante l'età Flavia c'è, come dire, il tentativo da parte di Vespasiano e Tito comandò per poco tempo, durò in carica poco tempo, ma soprattutto da Vespasiano, la necessità di restaurare le fondamenta del Principato. Quindi ci troviamo in due periodi storici differenti che fanno la differenza tra i due. A parte il fatto, ve lo diciamo subito, che la valenza artistica, filosofica di Cicerone è ben più ampia rispetto a quella di Quintiliano, fermo restando che Quintiliano è uno dei più grandi poeti della letteratura latina del periodo imperiale, e per questo noi stiamo facendo questo passaggio, questo studio. Il libro decimo è quello che ha sorpreso maggiormente gli studiosi, più comunemente conosciuto tra i critici letterari come capitolo del riso. Perché capitolo del riso? Riso significa la risata. Perché in questo capitolo decimo Quintiliano ragiona sulla storia della letteratura latina, sulla storia della letteratura greca, riaffermando l'originalità della storia della letteratura latina rispetto alla storia della letteratura greca. E questa originalità Quintiliano la ricerca nel genere della satira. Satura tota nostra est, è un genere solo latino. Perché inserire un catalogo di scrittori greci? Perché inserire un catalogo di scrittori latini? A parte che questo è il primo esempio nella cultura occidentale di storia della letteratura. E primo è Quintiliano a fare questa operazione, va bene? Quindi se vogliamo cercare dei riferimenti, per la prima volta un autore, in questo caso un autore dell'antichità latina, fa un catalogo, fa un'antologia, una storia della letteratura. Perché lo fa Quintiliano? E qui entra in gioco un tema cruciale che noi dobbiamo sapere dell'istituzio oratorio e del pensiero di Quintiliano. Quintiliano insegnò retorica, Quintiliano insegnò a diventare ai giovani romani, ai giovani italici, ai giovani che provenivano dalla provincia, a diventare magistrati, a diventare avvocati. Però lui pensava una cosa fondamentale, che questa formazione, e questo aspetto lo differenzia da Cicerone, che questa formazione non poteva fare a meno della letteratura e della letteratura latina. Un giovane romano che doveva fare il retore, l'avvocato, è quello che facciamo noi, quello che fate voi nelle scuole, in tutti i tipi di scuola, sia il liceo scientifico che l'istituto professionale. Va bene la conoscenza scientifica, va bene la conoscenza tecnica e tecnologica, ma non può mancare la letteratura. Tant'è vero che l'italiano, e quando dico italiano ci rientrano tante cose, è materia fondamentale in ogni ordine di scuola o grado di scuola. Questo è il principio espresso da Quintiliano. Non si può formare un giovane senza la letteratura. Cicerone invece che cosa diceva? Non si può formare un giovane avvocato, magistrato senza la filosofia. Questa è la differenza. Per il resto Quintiliano imita, copia, come volete voi, plagia, ma sono tutti termini che non possiamo utilizzare per l'antichità. Imita Cicerone, ma in questo passaggio se ne differenzia decisamente. In più va oltre, dice: io vi propongo il catalogo dei più significativi autori e generi della letteratura greca e della letteratura latina, ma secondo me, dice Quintiliano, la letteratura latina ha un suo valore. E questo perché? Perché Quintiliano risponde appieno a quelle che erano le esigenze di quel momento dell'establishment dell'età flavia: riformare i mos maiorum, riportare, eliminare la corruzione che c'era stata durante l'età Giulio-Claudio, anche attraverso il ricorso ai modelli letterari sani della letteratura latina. Questo discorso lo fa per questo motivo, ragazzi. Lui sta rispondendo a un progetto culturale, che è quello di Vespasiano. Bisogna ricostruire, ora poi diremo una cosa che segna, che dobbiamo comprendere, ora la diremo quando parleremo della retorica. Bisogna dare al giovane una formazione letteraria. Sì, deve essere bravo, deve conoscere le parti dell'oratoria, come si costruisce un discorso, le cose che sappiamo e che abbiamo studiato tramite Cicerone e che dovremmo ricordarci, che ci aiutano anche a parlare della istituzione oratoria, perché nei libri, dal libro terzo al libro nono, c'è tutta l'opera di filosofia retorica di Cicerone che noi abbiamo studiato l'anno scorso e di cui conosciamo le parti. Nel libro undicesimo dell'istituzione oratoria affronta i problemi legati ancora una volta alla materia dell'oratoria, che sono i problemi legati all'elocuzio, a come bisogna pronunciare un discorso, un'orazione. Questi aspetti sono materia, diremmo noi, scolastica. Stava scrivendo un manuale e devono essere presenti, mentre nel libro decimo e nel libro dodicesimo, che una assieme ai primi due libri, il libro decimo, sono le parti più interessanti dell'istituzione oratoria. Ora facciamo il riassunto, il riepilogo, e tentate di memorizzare già con me adesso la struttura dell'istituzione oratoria. I primi due libri dedicati alla pedagogia, pedagogia didattica, psicologia dell'età evolutiva, al tema del maestro, i libri dal terzo al nono dedicati alla parte dell'oratoria, c'è tutto Cicerone, le sue opere filosofiche e retorica, Invenzio, Dispotizio, Elocuzio, Memoria e Azio, per intenderci. Il libro decimo è il capitolo del riso, dove si parla di letteratura. Il libro undicesimo delle tecniche per pronunciare un discorso. E il libro dodicesimo è una delle parti più interessanti dell'istituzione oratoria. Perché in questo libro dodicesimo Quintiliano si pone la domanda: come deve essere il giovane oratore? Una domanda che ognuno di noi si dovrebbe porre, voi come alunni, io come insegnante e anche i miei colleghi come insegnanti. Come deve essere questo alunno? Abbiamo visto come doveva essere l'insegnante nei primi due libri. L'insegnante doveva essere portatore di virtù, perché è attraverso l'esempio che si imparano le regole. Se io qua vengo ogni volta in ritardo, o vengo dopo mezz'ora, o non faccio bene il mio lavoro, che esempio vi darò? Che esempio vi avrò dato? Io magari non sono un bravissimo insegnante, ma una cosa ve l'ho trasmessa in questi anni, e la passione per la mia materia, il rispetto delle regole. Certo, non sono perfetto, pure io ho mille difetti come essere umano, ma da questo punto di vista ho risposto ai dettami di Quintiliano, va bene? Insegnamento ve l'ho dato, ma tramite l'esempio mio personale. Esempio mio personale, così deve fare un insegnante. E invece, il giovane oratore come deve essere? Vir bonus, dicendi peritus, vir bonus, dicendi peritus. E questa frase da dove la tira fuori? Catone il censore, il primo. Cesare. Cicerone. Tutti autori che abbiamo fatto. Cicerone. Però, come l'affronta Quintiliano? Ci mette qualcosa di nuovo in questa cosa. Intanto l'abbiamo visto. Vir bonus non significa solo rispetto de mos maiorum, ragazzi, ma anche quello che ha detto poc'anzi Alessandro, la conoscenza della letteratura. Il vir bonus si costruisce in questo modo. Non conta essere bravi nella retorica, non conta essere bravi oratori. Questo ci vuole. Dedica un sacco di libri nell'istituzione oratoria a questa materia, dal terzo al nono. Ma quello che dice nel dodicesimo, ragazzi, è materia incandescente, materia viva, che dovete tenere presente voi nella vostra crescita, perché non conta arrivare alle cose con l'inganno, con tutte le cose che ci possono essere di contrario alle virtù. Quello che conta è arrivarci con la virtù, essere un bravo oratore. E anzi, Quintiliano va oltre. C'è il tema del maestro che abbiamo detto, il maestro è fondamentale. Se il maestro è cattivo, non è nemmeno maestro e non può avvenire la formazione del vir bonus. Ma il vir bonus, cioè l'oratore, non può essere se non buono, dice Quintiliano. Ecco la novità. Mentre nel ragionamento filosofico di Cicerone, se vi ricordate, c'era la catalogazione dei vari generi di retorica, no? Lo stile atticista, lo stile asiano, lo stile rodio, che vi ricordate queste cose? Quintiliano riprende nel dodicesimo libro questo ragionamento, stile asiano, stile rodio. Lui a parole dice di essere vicino allo stile di Cicerone, all'equilibrio, all'uso delle clausole. Nella realtà, attenta analisi dei critici dice che Quintiliano è più vicino allo stile di Seneca, che Quintiliano critica, che allo stile di Cicerone, che è il suo modello di riferimento, perché anche lui, come Seneca, spesso usa le sentenze e non riesce a raggiungere quella valenza stilistica che Cicerone raggiunge nelle sue opere. Non a caso gli umanisti, quando ricostruiscono la lingua latina nel 400, utilizzano Cicerone, non di certo Quintiliano, va bene? E Cicerone, la lingua, lo stile di Cicerone, il latino di riferimento per ricostruire la lingua nel 400, quando gli umanisti recuperarono e crearono le prime grammatiche della lingua latina, le prime opere, come dire, che ragionavano sulla lingua latina dopo il periodo buio del Medioevo. Vir bonus discendi peritus. Quintiliano va oltre. Non può esistere un oratore che non sia buono. Chi si comporta male non è oratore. Non chiaro il concetto, va oltre questo tema che era stato affrontato anche da Catone Censore e da Cicerone. La questione noi ancora la affronteremo. Vedete, siamo partiti dal terzo anno, questa benedetta frase per il bonus, dicendo perito su Catone Censore. L'anno scorso l'abbiamo ripresa con Cesare e con Cicerone. Quest'anno ancora una volta affronteremo questa storia della formazione dell'oratore con due grandi autori della letteratura latina, Quintiliano e Tacito. Vi anticipo una cosa, ma poi ci ritorneremo quando faremo Tacito. Tacito è il più grande storiografo della letteratura latina, ma nell'età giovanile scrisse un'opera che ha messo in crisi gli studiosi, i critici letterari. Vi anticipo una cosa che poi rifaremo, pensa poco nello stesso modo. Scrisse un'opera intitolata Dialogus de Oratoribus, un'opera scritta in perfetto stile ciceroniano. Uno stile completamente differente dallo stile che usa Tacito normalmente nelle sue opere storiografiche. La maggior parte della produzione che la tradizione ci ha consegnato di Tacito è la produzione che riguarda la storiografia. C'è stata una lunga discussione critica, addirittura sulla paternità di quest'opera da attribuire a Tacito. Discussione che è stata negli ultimi tempi, come dire, risolta a favore di Tacito. Dialogo de Oratoribus, nel Dialogus de Oratoribus, Tacito parla ancora una volta, siamo in un periodo successivo all'età Flavia, ancora una volta parla della crisi della retorica, ancora una volta parla di come costruire l'oratore. E dunque, quando faremo Tacito, avremo la possibilità di riprendere tutto il ragionamento dall'inizio, dal benedetto Catone Censore, per passare a Cesare, a Cicerone, a Quintiliano e arrivare a Tacito. Poi vedremo cosa pensa, qual è la variante che Tacito inserisce in questo ragionamento complesso, che sostanzialmente poi interpreta una parte principale della letteratura latina, un tema fondamentale della letteratura latina, perché il genere della retorica è pur vero che fu potente, significativo e in voga durante l'età repubblicana, perché lì c'era la democrazia, perché lì c'erano gli scontri tra le classi sociali, tra i gruppi politici, c'era il Senato, c'erano i comizi, c'era il tribuno della plebe, c'era una vitalità democratica, entro virgolette, una democrazia antica che ancora prevedeva la schiavitù, che ancora prevedeva la donna come proprietà, tutti i limiti enormi, che ancora non aveva allargato i diritti di cittadinanza a tutti, ma pur sempre l'esempio più alto della democrazia, come dice Cicerone, vi ricordate, del Repubblica, addirittura meglio del modello ateniese. E noi che facciamo parte di questa identità, dobbiamo essere orgogliosi di questa cosa e conoscere questo aspetto. Per concludere il ragionamento, due questioni. La questione dello stile cui abbiamo accennato, dell'istituzione oratoria, cioè il fatto che a parole Quintiliano tenta di imitare lo stile di Cicerone. Questo è il suo modello di riferimento. È il modello di riferimento dei contenuti, in particolar modo nei libri che vanno dal 3 al 9 e nell'undicesimo libro. È modello di riferimento anche per la lingua. Tuttavia, a giudizio dei filologi che su queste cose continuano a studiarci, la lingua di Quintiliano tentò di avvicinarsi all'equilibrio stilistico di Cicerone, ma non ci riuscì. È piuttosto più vicina a Seneca, paradossalmente, che Quintiliano critica nell'istituzione oratoria, che a Cicerone. È un conto fare delle dichiarazioni d'intento, un altro conto è se poi uno ci riesce a fare le cose. Va bene, uno può dire una cosa, ma poi nella realtà no. Bisogna vedere quello che, come si concretizza, come si realizza. E l'altra questione è il ragionamento che fa Quintiliano nell'istituzione oratoria. C'è la necessità di creare un oratore, un vir bonus, dicendi peritus, un maestro saggio, uno capace di ragionare, uno capace di avere una certa autonomia. Come si sposa con l'età Flavia, dove non c'era spazio per gli intellettuali di esprimere autonomia? Questo è un elemento che ancora oggetto di studio da parte dei critici. È una forte contraddizione tra l'opera di Quintiliano e la realtà storica dell'età Flavia. Durante l'età Flavia gli intellettuali, l'abbiamo detto, non ebbero la stessa autonomia che gli intellettuali ebbero durante l'età augustea, o addirittura la stessa autonomia che gli intellettuali ebbero, o meglio, la stessa indipendenza che gli intellettuali mostrarono durante, pur a costo della vita, durante l'età Giulio-Claudio. Gli intellettuali dell'età Flavia contribuirono, Plinio il Vecchio, i poeti dell'epoca, contribuirono a questo progetto di restaurazione del potere imperiale, che non ammetteva la possibilità di dissentire. Chiaro questo concetto? è un aspetto che spesso noi affronteremo, e già abbiamo affrontato quando abbiamo parlato della dinastia Giulio-Claudio, stiamo parlando adesso per i Flavi, è un aspetto significativo che deve essere presente sempre nei nostri ragionamenti, è il rapporto tra l'intellettuale e il potere. Questo tema, voglio andare oltre, lo dovete affrontare pure quando parlate di storia, quando affrontate temi della modernità. Quando facciamo la storia della letteratura italiana, dobbiamo cogliere pure questi aspetti. Quali fu, e l'abbiamo fatto, quale fu il rapporto tra D'Annunzio, ad esempio, e il potere? Quale fu il rapporto tra Vascolo e il potere? Quale sarà il rapporto tra i poeti crepuscolari, futuristi e il potere? Quale sarà il rapporto tra gli altri autori che riusciremo a fare e il potere? Perché questo mostra alcuni aspetti della società moderna o delle società passate, ci fa comprendere come interpretarono le società, come riuscirono a imporre determinati modelli culturali e come utilizzarono la cultura, che ruolo ebbe la cultura, e sono materie che devono essere oggetto del nostro ragionamento. E mi fermo qui per oggi, anche perché la cosa è stata parecchio lunga.